When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Questa puntata di Watch on Streaming andrà in onda in edizione speciale.
Fantascientificast ed MTI presentano Words on Streaming, digressioni su film, serie e anime on demand, ad alto hype e da binge watching.
Bene, eccoci a una nuova puntata, senza troppe introduzioni, senza nulla. Questo è uno speciale che non sappiamo bene quando andrà in onda. Parlo al plurale perché questa sera sono in compagnia proprio dal vivo, sono andato a recuperare a casa sua, il buon Marco Casolino.
Ciao, ciao a tutti.
Perfetto, siamo qui per parlare di cosa? È uno speciale sull'animazione giapponese.
Sì, animazione giapponese con un taglio. Si dovrebbe trovare online, ma insomma online ormai si trova tutto, diciamo in streaming.
Sì, diciamo in streaming attraverso le piattaforme più diffuse in Italia, che sono appunto Netflix, 4vid, ricordiamo che è una visione di animazione particolare, ne ha tanti e completi, senza, con un minimo di pubblicità e senza dover pagare volendo. Quindi è già qualcosa. Più c'è TeamVision, che ha qualche cosa anche lui, o Amazon Prime Video, e poi non so bene come siano messi Now TV e Infinity, perché non le ho mai viste. Te ne sai qualcosa?
No, anche perché poi per esempio 4vid in Giappone non c'è, nel senso che ovviamente per motivi di copyright, certo. Non e Amazon invece, però Amazon Prime ha tantissimi titoli di animazione, soprattutto classica, i vecchi Doraemon, i vecchi... Tutti, in realtà tutte le animazioni di Fujiko Fujio, che sono gli autori di Doraemon, cioè c'è tutta appunto su Amazon. E poi tutti i grandi classici, Rider, Lamu, Urusei Yatsura e Ramma, sta tutto su Amazon Japan.
Qui 4vid ha qualcosa, sì, a riguardo, sì, di quelli che hai citato. Quindi...
Anche Yamato, il nuovo Yamato, credo che sia già online. Sicuramente la 2199, che è il remake della prima serie, e credo che stiano anche seguendo 2202, che è il remake della seconda serie, c'è cioè l'Impero della Cometa.
Sì, su 4vid ci sono anche quelli lì, e suggerisco di vedere 2199.
2199 sicuramente. In realtà io ho visto 2202 fino a dove sono arrivati, non è secondo me a livello di 2199, ma rimane comunque un ottimo remake.
Ma partiamo dalle basi, quindi da dove inizia più o meno, dove vogliamo far iniziare l'animazione giapponese?
Dunque, l'animazione giapponese addirittura inizia... prima, a parte i grandi disegni animati, eccetera, però ci sono delle animazioni giapponesi fatte dal Ministero della Guerra del 41-42, e che Osamu Tezuka dice che si commuoveva guardando tutto il pathos che questi mettevano. Essenzialmente erano questi animaletti che combattevano contro i cattivi, che essenzialmente erano gli americani, anche con attacchi suicidi e così via. Si trovano online questi film di animazione degli anni 40, 39-40-41. E va detto che la propaganda era in entrambe le direzioni, cioè c'era anche Paperino, Pluto e così via che combattevano contro i giapponesi, Superman anche combatteva, cioè il vecchio Superman.
Ma sono stati usati molto durante la guerra, soprattutto per far passare dei messaggi nei giovani.
Però appunto era in entrambe le direzioni. Siccome qua siamo nell'ambiente fantascientifico, partendo dalla fantascienza un po' hard science fiction, forse uno potrebbe partire da Gundam, che è stato eviscerato in tutte le sue salse.
Un classico.
Esatto, del 79 se non sbaglio. Esatto. E anche lì fu tagliata corta, doveva andare a essere più lunga la storia, doveva arrivare fino a Yon, poi in realtà lì per lì non aveva avuto successo e si sono fermati alla battaglia di Obaku, in cui loro la guerra finalmente finisce. Molto apprezzato perché, tutte cose dette e ridette 50.000 volte, robot realistici, combattimento nello spazio più o meno realistico, reso necessario a vicinanza per queste particelle Minkowski che in qualche maniera rendono i radar inutilizzabili nello spazio, bello per le colonie spaziali, messi peraltro dai punti di Lagrange, cioè essenzialmente Zeon, a seconda di come lo pronuncia, il principato di Zeon, è la colonna spaziale più lontana dalla Terra, perché appunto è il punto di Lagrange L5, che è quello dietro la Luna. Così Lagrange sono i punti di equilibrio non statico, dinamico, tra la Terra e la Luna, o anche tra la Terra e il Sole, ma in questo caso si parla del sistema Terra-Luna, e quindi dove appunto le forze di attrazione gravitazionali si equivalgono, e quindi uno potrebbe pensare di metterli le colonie spaziali.
Diciamo che in quei punti ha il costo minore metterci dei satelliti geostazionari o comunque qualcosa di geostazionario.
Dunque, geostazionario no, sono quelli di 36.000 chilometri e degli oggetti che stanno più o meno fermi nel sistema Terra-Luna, quindi in questo senso stazionario sì. E appunto, quindi ti trovi in alcuni punti, sono 5 appunto, uno dall'altra parte rispetto alla Terra, 3 messi più o meno a triangolo e uno dall'altra parte rispetto alla Luna, appunto quella più lontana dalla Terra. E qui parte Gundam, animazione classica, ovviamente una serie ancora attuale fino ai giorni nostri, ha avuto 5.000 serie che l'hanno seguita, sia nel mondo quello della palletta, ne avevamo parlato con Omar in passato, cioè se c'è la palletta Halo Amuro, che sarebbe Peter Ray, è essenzialmente Gundam, Zeta Gundam, Zeta Zeta Gundam, F91, il contrattacco di Scherchio e così via. Gli altri sono tutti storie parallele.
Sì, diciamo che in Italia è uscito Amuro come Peter Ray, però nei doppiaggi attuali si utilizza Amuro, quindi si sta cercando di ritornare a quello che era il classico giapponese.
Eh sì, comunque diciamo c'è più attenzione per una lettura corretta, anche delle traduzioni, anche i vecchi, sono anche quelli online, Daitarn, Trider, sono stati ridoppiati. Certo, le voci non sono quelle di una volta, con l'enfasi di una volta, però la traduzione è molto più fedele, molto più tecnica. C'è tutta una serie di aspetti di Daitarn che si perdevano nella traduzione originale, invece vengono raccontati meglio nella...
C'è da dire che io li sto apprezzando adesso in lingua originale, con i sottotitoli in italiano, perché comunque secondo me dà quel qualcosa in più, anche perché comunque il doppiaggio originale ancora, quello giapponese.
Diciamo, la voce originale è chiaro che è quella originale, quindi c'è poco da dire. C'è anche da dire che i doppiatori di queste serie ci mettevano un'enfasi che spesso poteva essere anche superiore a quella del doppiatore originale, quindi non è così poi inascoltabile come altre cose. Sicuramente appunto se uno è un ottimo esercizio, cioè se uno studia il giapponese o l'inglese che sia, lo streaming con i sottotitoli è senz'altro un punto di forza, un ottimo esercizio, che peraltro è un problema che hanno invece in Giappone, perché per esempio la piattaforma di Amazon giapponese propone sì tantissimi titoli, però se è un titolo straniero in realtà lo propone separato, cioè se è in lingua originale è un titolo, se è in lingua giapponese doppiato è un altro titolo, e spesso non ci sono i sottotitoli. E anche i cartoni animati giapponesi, sia su Netflix che su Amazon, spesso sono senza sottotitoli anche in giapponese. E questo, vabbè, che mi frega a me, però aiuta, di nuovo, se uno studia la lingua non ti aiuta, perché è chiaro che avere i sottotitoli anche in giapponese ti aiuta a capire, ah, questo si pronuncia così, queste cose, e invece senza, è un po' un peccato. È un peccato perché poi...
Cioè parli di giapponese e giapponese, cioè quindi lingua giapponese e sottotitolo giapponese.
Lingua giapponese nessun sottotitolo,
Ah,
né in
ok.
giapponese né in inglese, perché appunto
Ah.
se fosse sottotitolo in inglese dici, vabbè, almeno capisco che stai dicendo. Ma anche se non capisco che stai dicendo in inglese, almeno so che ideogramma è o viceversa, quindi mi posso aiutare. Almeno per me, che non lo so benissimo in giapponese, aiuta avere il sottotitolo anche in giapponese, perché appunto o mi fa imparare l'ideogramma oppure mi fa capire una cosa di cui non ho afferrato la pronuncia, di che sta parlando. Se non c'è il sottotitolo, quello che sai capisci, quello che non sai non capisci, ma non impari niente. Quindi come strumento didattico non è così utile. Qui, paradossalmente, in Italia le serie giapponesi, sia su Netflix che su Amazon Prime, sono molto, con molti più sottotitoli in molte più lingue. Quindi secondo me il lavoro qui è fatto in maniera più accurata e più utile. Perché insomma, poi alla fine, a parte il divertimento, sono degli strumenti per imparare l'inglese, il francese, quelle lingue, insomma, non...
Diciamo che aiutano molto, io che conosco veramente, ma poco, zero praticamente giapponese, mi rendo conto che già solo ascoltare loro che parlano mi aiuta a familiarizzare con la lingua e spesso non leggo neanche i sottotitoli perché sto facendo altre cose, ma comunque intuisco il senso di quello che si stanno dicendo.
Esatto, quindi è comunque un modo per, se uno non ha tempo, non ha le possibilità di studiare una lingua straniera, in questo caso il giapponese, divertendosi, insomma, guardando le varie serie.
Poi io vorrei aggiungere, che non abbiamo parlato nel fuori onda, ma lo aggiungo adesso come perla, vorrei introdurre un attimo Akira, perché Akira secondo me dopo Gundam, che è stato secondo me un'evoluzione del cartone giapponese, ha fatto quel passo in più, cioè si è passato dai robot a incentrare tutto sui personaggi, quindi un cambiamento fisico anche dei personaggi, in questo caso un po' sfortunato a cui sono stati dati poteri sovrumani, che quindi inizia a comportarsi non proprio benissimo col prossimo, e quindi cambia un po' da quel punto di vista l'attenzione dell'animazione giapponese.
Beh sì, perché questa è un'osservazione corretta. Dopo Gundam poi c'era anche, vabbè, tantissimi, però uno che viene citato come robot realistico era Pat Labor, no? Che era
Sì, Patlabor,
questa
bello.
serie, sì, però io lo trovavo noioso, perché sì, è vero che c'è il robot, sì, però fondamentalmente è una cosa di polizia. E quindi
Ma il robot allo sfondo alla fine, non
sì,
è.
però a quel punto a me, io voglio il robottone o alla Mazinga o alla Giant Robo, che secondo me è una cosa che non tutti hanno rivisto, che se trovate recuperatela. Giant Robo, che è il remake dei vecchi manga di Mitsutero Yokoyama, che è quello che ha fatto anche Babil Junior, ha fatto i racconti dell'acqua e del fuoco, non mi ricordo. Ne ha fatti tantissimi proprio, come Osamu Tetsuo, come Fujiko Fujio. E Giant Robo era appunto uno dei suoi. Dopodiché, questo qui ha avuto varie edizioni, Giant Robo, anche con i tokusatsu, cioè con i pupazzoni, questo è Campo di Omar, e ha avuto
Ah,
appunto,
tipo quelli dei Kaiju,
sì,
quindi.
tipo
Ah.
Kaiju, quindi con i pupazzi, e poi ha avuto questa riedizione in animazione anni 90, che è Il giorno che la Terra si fermò. È estremamente, estremamente, te lo devi recuperare, poi magari facciamo una puntata su quello, perché lì ritorniamo al robottone alla Mazinga, il robottone super potente, un robottone divinità, no? Il robottone come tramite tra la divinità e l'uomo. È una storia molto molto complessa, perché tra l'altro paradossalmente il regista, che è Imagawa, che è poi quello che ha rifatto il remake di Mazinga Z,
Ah sì, bello fatto, l'ho visto al
sì, quello è
cinema,
fatto bene,
fatto
no no no,
bene.
non Infinity, era
No,
una serie, proprio una
no. Ah, una
serie, sei
serie?
episodi, un po' prima è uscito, e fondamentalmente lui non aveva dato i diritti solo per i personaggi di qualunque serie ha fatto Mitsutero Yokoyama e il robot. E quindi lui usa i personaggi proprio come attori, un po' come fa anche Miyazaki, no? Quindi ritrovi Babil Junior, ritrovi Yomi, ritrovi tutti quegli altri personaggi che da noi sono meno famosi, e li ritrovi in questa specie di ensemble cast, in cui è una storia estremamente complessa, che appunto suggerisco a molti, anche come sceneggiatura, di andarsi a recuperare. E quindi Akira, per tornare ad Akira, il cerchio si chiude e il robot viene e non c'è più. Essenzialmente sì, hanno i superpoteri, però sono le persone, sono Kaneda, Tetsuo e tutti gli amici, questa banda di teppisti di motocicletta in una Tokyo che è
del prossimo anno, la Tokyo del prossimo anno.
Tra l'altro ha anche azzeccato la questione.
Tra due anni, scusa.
Nel 20, sì, 2020, ha azzeccato anche la previsione delle Olimpiadi. Questa cosa è agghiacciante. E però appunto poi è una Tokyo che se per chi c'è stato, tu puoi confermare o smentire, ma conferma.
Io confermo.
Non si è inventato niente, cioè tu quando vieni lì... La strada con tre sopraelevate, con 5 metri che si incrociano.
Io è stato bellissimo la prima volta, faccio questa digressione sul Giappone, perché a un certo punto su questo treno mi trovo a guardare su dei palazzi in periferia più o meno a Tokyo questa scritta ad altezza viso, quindi io seduto, 5F. Quindi vedo 5F su questo palazzo ed è l'altezza della mia vista. Quindi è al quinto piano, i giapponesi contano già il piano terra come primo piano, quindi è proprio effettivamente il quinto piano. Sotto di me avevo un altro senso di marcia del treno e un'autostrada, quindi era tutto impilato, e dico, ma ce n'è proprio bisogno?
Beh, perché diciamo è una città moderna e comunque i criteri architettonici sono un po' diversi dai nostri, cioè loro curano moltissimo i parchi, i prati, magari sono piccoli e così via. Hanno estremamente attenzione se c'è anche 150 centimetri quadri dedicati al dio shintoista, quelli non si toccano, lì si mettono sopra il tetto, perché comunque tu non vuoi andare a fare arrabbiare il dio, e questo si vede in metà dei cartoni animati giapponesi. E però è chiaro che il concetto di architettura urbana, anche perché è una città che sta distrutta prima dal terremoto del Kanto e poi bombardata dagli americani, quindi poi alla fine ne è una...
Sì, è praticamente post-guerra mondiale.
Mondiale, la seconda, sì. E Akira è la terza, però alla fine l'architettura e i disegni sono quelli, cioè le autostrade che si intersecano in maniera inverosimile.
Sì, infatti da quel punto di vista lì è agghiacciante, proprio lo ripetiamo, Akira, perché 2020 le Olimpiadi, questa città che assomiglia veramente alla Tokyo attuale, uno dice forse nel 2020 diciamo c'è così. Un attimo da...
Infatti, dunque, lì la Neo Tokyo era nella baia, essenzialmente, essendo stata distrutta dalla terza guerra mondiale, poi scatenata da Akira, proprio dal ragazzino, loro ricostruiscono la Tokyo nella baia, però è essenzialmente quella lì. E poi c'è da dire che questi, per costruire lo stadio, hanno distrutto tutta una zona enorme di Tokyo, per fare lo stadio delle Olimpiadi, per ammodernare, eccetera, eccetera. Loro hanno un po' questa cultura dell'ammodernamento che... E magari appunto gli antichi templi li lasciano, ma poi distruggono tutto quello che è il tessuto sociale, le stradine, l'hai visto, no? Perché
sì,
tra il grattacielo poi ci sono le bancarelle, le casette basse, quindi...
Sì, è un'alternanza di stili e cose dove nulla sembra immutabile se non i templi stessi,
esatto,
perché quelli rimangono, mentre tutto quello che è attorno una volta c'è e la volta dopo può non esserci più.
Sì, esatto. Poi il tempio stesso viene spesso, siccome sono in legno, vengono spesso periodicamente ricostruiti. E appunto un po' come successe per la Parigi dell'Ottocento, che poi fu riproposto su Roma dopo la presa di Roma dell'870, in cui tu essenzialmente è vero che hai tutta una città medievale, viuzze, stradine, eccetera, eccetera, ma quando tu le fai attraversare da vialoni giganteschi, distruggono completamente il tessuto sociale preesistente. E questo si trova appunto in Akira, si trova in tante serie di animazione giapponese, in cui, per esempio, un'altra che a me colpì da bambino era La regina dei mille anni, Leiji Matsumoto, in cui lei viveva con i genitori poi adottivi, e che vivevano a 5 metri dalla metro che gli passava, e mi colpiva questa immagine. E appunto dico, ma come fai a vivere attaccato al treno? Non può essere.
Cioè, che da noi, cioè, vedresti la gente con le mani nei capelli che se li strappa ogni due per
sì,
tre.
Sì, esatto. Diciamo, noi qui a Roma c'è un caso quasi unico, che è la sopraelevata, la famosa tangenziale, che passa, fatta negli anni 70, che passa abbastanza vicino ai palazzi, è stata anche immortale in un film di Fantozzi in cui lui salta sull'autobus, eccetera, eccetera, perché appunto è un po' un caso eccezionale in cui l'autostrada va a impattare pesantemente sui palazzi. Purtroppo l'altro caso in cui c'è un impatto notevole è quello di Genova, in cui hanno costruito questo gigantesco ponte sopra i palazzi, e quindi anche lì le conseguenze le
ha impattato in malo modo,
esatto, purtroppo, anzi meno male che la parte che è caduta non era quella. Però in questa, insomma, essenzialmente è il tema che in Giappone è molto più sentito, del rapporto tra Stato, megalopoli le persone normali che ci vivono e che quindi in qualche maniera non hanno modo di.
C'è da dire che a Osaka, se non mi sbaglio, sono andati addirittura oltre, facendo passare uno svincolo autostradale in mezzo a un
Ah
palazzo.
sì, ci stanno un paio di svincoli che passano, tutto
E
antisismico, tutto molto moderno.
passa tra il quinto e l'ottavo piano di un palazzo,
Sì, no,
quindi.
anche, insomma, se è fatto bene, è chiaro che, anche perché poi va ricordato che il Giappone ha il doppio della popolazione italiana ed è molto più montagnoso, quindi sono concentrati in due o tre grosse regioni, Tokyo che è grosso modo, con tutto l'Interland, 30 milioni di persone, Osaka, Kobe, Kyoto, che ce n'ha quasi altrettanti. Quindi è chiaro che qualcosa devi pur fare. Quindi non anche quella che è la fantascienza, in realtà lì già si propone la fantascienza nell'aspetto sociale, nella declinazione appunto di Megalopoli. Anche un altro bel film era quello basato su Atom di Osamu Tezuka, non mi ricordo, che era sulla questa grande città.
Non mi viene il nome
Che
neanche a me.
dobbiamo cercare il nome, non mi metto adesso, cercare il nome, mettiamo nei titoli, e qui c'è questo bellissimo, non fatto, cioè Atom, vabbè, Tetsuo One Atom, Tetsuka, poi hanno fatto questo omaggio, questo lungometraggio, di questa grande megalopoli con intelligenza artificiale al centro, che però, insomma, non, rimane un po' freddo come film. E visto che stiamo parlando di megalopoli, ovviamente, deviando da quello che ci hanno detto, che abbiamo parlato, ci sono Macross, cioè Robotech, quello che
Sì.
poi, in cui questi appunto hanno la città all'interno dell'astronave, e Megazone 2-3, che in Robotech veniva in qualche maniera unificata da Carl Mazek, in realtà era una serie a sé stante, in cui di nuovo, mentre in Macross loro sapevano che erano profughi dentro l'astronave, in Megazone 2-3 vivevano in questa, anche lì, però era ante litteram, negli anni 80, in questa città in cui non sapevano che era un'astronave, era
Sì.
un'astronave colonia portata nello spazio, e questo viene prima di Dark City, anche di Matrix, quindi
Voglia. E
in quel caso lì hanno anticipato piuttosto che copiare.
io torno un attimo indietro, cioè o avanti rispetto a Macross, parlando di quello che secondo me è quel reperto di animazione che riesce a mettere insieme un po' tutto, dal robottone al dio, tante cose. Secondo me ci stai già arrivando dove voglio arrivare a parare, cioè Evangelion.
Evangelion, lì, a parte ci vuole Omar, perché
Sì.
Omar
Ma
ha scritto dei tomi incredibili,
infatti è solo un accenno questo.
e lì bisogna fare un tutta rapporto su Evangelion. Sì, lì diciamo il tema del rapporto con la divinità, con l'essere superiore, è molto
Ci sono di
presente.
nuovo i robottoni, gli uomini che si uniscono ai robottoni, un po'
Sì, l'unica critica che si potrebbe fare ad Anno, a parte che non l'ha finito,
Sì.
è
No, l'ha
che,
finito, ma non l'ha finito.
beh, non manca ancora il
Sì, però
quarto.
lui l'ha già finito a suo
Sì, ma
tempo, però adesso.
essendo un troll di livello Eric Level, non solo ha fatto, perché, non solo ha fatto tre edizioni, la stessa cosa, ma in più dice no, sono reiterazioni della stessa, reistanze dell'universo che cerca in qualche maniera di concludere, perché nel film è chiaro. Sono chiari gli accenni, quando c'è Kaoru sulla Luna che si sveglia, ci sono 3-4 barre aperte da una parte e 3 chiuse dall'altra, quindi è chiaro che questa è una storia che ci ha detto, insomma, che è una
Sì.
storia che si può, quindi lì veramente sei un troll epic level proprio, quindi tanto di cappello. Certo, se lo finisse sarebbe meglio, però l'uso della terminologia ebraica e cristiana in quel contesto lì suona, a mio avviso, falsato, perché sono parole che non c'entrano niente. Anche in Nadi usava. Alcune navi si chiamano Deus Ex Machina, eccetera, eccetera, veramente non c'entravano niente.
Nadia è un'altra bella perla
Naoria, secondo me, è
dell'animazione.
infinitamente superiore, e si trova forse anche online, infinitamente superiore.
Mi sa che c'è su 4vid.
Il mistero della pietra azzurra, se non l'avete visto, vedetelo, perché è di Hideaki Anno, e secondo me è molto superiore a Evangelion, perché
È
oltretutto,
precedente
sì,
Evangelion?
80, oh, 89, 90,
89.
aveva il vincolo di essere una serie televisiva che andava in TV negli anni 90, mentre Evangelion certe cose, che pur sono andate in TV in realtà, insomma, non sono proprio
Beh, sono
per
arrivate
bambini.
comunque su MTV a fine anni 90 in
Sì,
Italia,
vabbè, però in TV la
quindi.
sera era diverso. Certe cose che fa Shinji, insomma, non sono proprio
C'è una
da bim
scena,
bum
sì,
bam. Ecco,
diciamo, vabbè, sono qualche scena un po' particolare.
però, appunto, come sceneggiatura, Nadia, che poi è Ventinelle che sotto i mari, in chiave, i robotini non ci sono con le astronavi, ha tutta una serie di vincoli, tutta una serie di citazioni, poi è piena di citazioni, insomma. Quando lui è nel salgo dentro l'ascensore inclinato, è una citazione da Yamato, anche le frasi. Ci sono dei siti web giapponesi che riprendono episodio per episodio tutte le citazioni, ma parliamo di 40 citazioni a episodio. Quindi lui, perché lui è un grande appassionato di animazione, quindi appunto cita pesantemente la Yamato, anche nelle frasi che spesso dice Deathlok, le fa ridire al cattivo e così via. Quindi secondo me Hanade è superiore, e sempre visto che siamo arrivati a Paradiso, per non toccare Evangelion, perché appunto. Vedete Gunbuster, se non vi è mai, se non vi è capitato,
Quello me lo sono perso.
quello sono 6 episodi, quindi è una cosa veloce. Parte che in realtà si chiama Top on Erai, che sarebbe una citazione di Ace on Erai, che è quello del tennis, ma non mi ricordo perché
Non mi
non mi
ricordo
ricordo, se non c'è il
niente.
robot. Comunque era quelli che giocava, la ragazza che giocava a tennis, in giapponese si chiama Ace on Erai, cioè punta all'asso, in quel caso è Top on Erai, perché il primo episodio sembra una cosa di ragazzine. Poi appunto diventa hard science fiction, con addirittura alla fine degli episodi c'è lo spiegone, il corso di scienza di Gunbuster, e
No.
quindi 5 minuti di trasformazione di Lorentz, relatività generale, campo di Higgs, addirittura riesco a vincere l'Higgs, e è una storia di fantascienza proprio hard science fiction, con buchi neri appunto.
Ma pensa te.
E quindi se ti capita vedi, no? Credo che sia addirittura su YouTube, però insomma veditelo bene, nel senso che...
Stavo pensando, però mi ha ricordato lo spiegone finale tipo Capitan Futuro, se non mi ricordo
Ah, sì.
male,
Beh,
dove alla fine c'era lo spiegone della puntata.
più che dunque,
Cioè,
dunque
insomma.
Capitan Futuro è basato sui racconti di Edmond Hamilton, fatto molto bene anche quello, no? Quella è proprio classica space opera, quella è proprio space opera. Erano vari episodi, quella era particolare perché erano microcicli di 4-5 episodi in cui lui aveva la sua avventura. Lo spiegone era iniziale perché è riassunto, e per l'epoca, appunto, non avendo l'episodio conclusivo, ti doveva dire che era successo fino a quel momento, però la scienza, lui appunto te lo spiegava, gli serve questo per fare sta cosa, la cometa di Halley è fatta così e cos'ha, e insomma quello era un altro bel esempio degli anni 70 di...
Prima abbiamo citato comunque il mistero della pietra azzurra, mi è venuto in mente, non so come mai, Conan,
Il ragazzo del
il
futuro,
ragazzo del
perché lì
futuro.
abbiamo il barbaro, c'è
No,
un'università con cui noi
sì.
collaboriamo che è di Kobe, che si chiama Conan University, quindi ovviamente...
No, io parlavo di Miyazaki.
Beh, quello anche lì, il romanzo di Alexander Kid, Incredible Tide, che tra l'altro è stato tradotto in italiano, si trova, è molto carino perché anche lì il racconto di cartone animato è molto fedele al libro, però manca il tutto il tocco di Miyazaki, cioè questa specie di tecnologia post non nucleare,
Post-industriale.
post-industriale, corretta, tutta la caratterizzazione dei personaggi, i poteri sì e così via. Quindi quello è un altro caposaldo dell'animazione. Peccato che è stato trasposto male in Blu-ray, io comprai Blu-ray, però diciamo che è stato fatto solo un upscale, quindi non è che
Sì, non si
si vede
perde di
tanto
comunque di
meglio. Sì,
qualità
non,
e.
però pure quello è un gioiellino che se non l'avete visto, insomma, merita assolutamente...
Ok, ma noi ci siamo fermati per il momento agli anni 90, primi anni 2000, per un motivo. Che tecnologie usavano per fare i cartoni? Che
Beh, sì, dunque,
adesso sta scomparendo in favore della CGI.
Esatto, cioè tutta l'animazione giapponese, e non, in realtà nasce con Disney, che usavano gli acetati, e quindi poi le selle, anche se poi in realtà l'acetato era molto infiammabile, infatti sempre per saltare i pari in frasca, in Inglourious Basterds loro
È vero, sì,
usano
bellissimo.
la celluloide per dar fuoco a Hitler, eccetera, eccetera.
Al
Al
cinema
cinema.
esplode,
Vabbè,
esatto.
le ha studiato Tarantino, però è sempre piacevole vedere Hitler che fa la fine del topo. E le selle sono questi fogli di carta.
Ne abbiamo
Sì,
molti qua
ce l'ho tanti.
davanti,
In realtà, Taddei è venuto a vedere la mia collezione non di farfalle, ma di selle. Magari poi nei nei commenti mettiamo un po' di...
Se sentite rumore, non lo so se però...
Un po', mettiamo un po' di foto. Essenzialmente, sì. Come viene fatto? Il disegno veniva e viene fatto tuttora a mano, magari su tavoletta grafica, ma insomma devi saper disegnare. Tu fai il tuo disegno, sia preparatorio per fare la sceneggiatura, lo storyboard, quello che loro chiamano i conte, lo storyboard, dopodiché comincia a disegnare e c'è quello che fa le key frame, cioè l'animazione all'inizio e alla fine del movimento, che è un disegnatore migliore. Poi c'è l'intercalatore che fa tutti i movimenti in mezzo, sempre su matita, su carta. E poi c'è quello che li ricalca prima con la penna su questi acetati, sono trasparenti perché in questa maniera io posso sovrapporre più strati e magari far muovere solo uno strato, ad esempio la bocca rispetto al corpo, il corpo rispetto alla macchina e così via. E appunto prima li ricalco con la penna e poi c'è quello che li va a fare ink and paint, cioè ink, l'inchiostro per colorarli di colori differenti, di solito nero, e poi dipingerli e si parte dal retro su più strati. Li dipingo, li metto su più strati con questo colore particolare, tra l'altro appiccica, quindi spesso... Se uno ha il fondale, rimane appiccicato sul fondale e poi, e ovviamente il fondale rimane lo stesso. Io ogni frame, cioè se sono veramente a un 24esimo di secondo, ma è raro, di solito sono a un 12esimo di secondo, quindi ogni 12 disegni al secondo li devo sostituire per fare dare l'impressione
del movimento.
Del movimento. Ed era tutto fatto a mano. Tra l'altro, queste serie venivano buttate perché poi alla fine c'erano, io ho visto scantinati e scantinati pieni di questa roba. E venivano date o per rivenderle ai disegnatori, per rivenderle, per farci arrotondare, perché comunque sono pagati pochissimo, cioè dire, Studio Ghibli era un'eccezione perché erano tutti a stipendio fisso, poi adesso ha chiuso, quindi comunque sono andati a fare altri, sono andati in altri studios, però in generale sono pagati a cottimo, o le signore che disegnano un tot a disegno, oppure per un dato progetto Akira, questi qui, anche gli Yamato, sono dei comitati, si mettono insieme più studi, magari Xebec per Yamato, Akira forse era 4C, non sono sicuro, Otomo era anche in Steamboy, ne avevamo parlato un'altra volta, Studio 4C, e in qualche maniera subappaltano tutto il lavoro, però pagati pochissimo. Questo, insomma, il lavoro dell'animatore è un lavoro di passione, perché è un lavoro sfigatissimo, sembra figo, ma in realtà...
Sì, perché nei cartoni o nei manga si vedono che stanno lì 12-20 ore al giorno per fare questi disegni.
Sì, sì, idem per il manga, cioè il mangaka, anche quello famoso, sta lì 12 ore e comunque si deve avere una serie di assistenti che stanno lì 20 ore, veramente un lavoro infame. Però rimangono questi oggetti che sono bellissimi, metteremo qualche foto, ma se vi capita di avere una serie o di vedere una serie originale, i colori sono molto più brillanti in realtà di quello che si vede in televisione, sono molto, quasi fosforescenti. Vabbè, questo l'avrei letto, spero, per te, perché altrimenti non esci da qua. In Gricon è il tema fondamentale, sono appunto queste selle e i collezionisti di selle, perché appunto le cell di Miyazaki, ancora di più di Evangelion, possono costare 2-3 mila euro, cioè un acetato di un disegno, se è fatto appunto, se è di Mononoke o di questi grandi classici, può costare anche migliaia di euro.
Mica poco, e comunque si trovano abbastanza semplicemente in Giappone adesso?
Si trovavano, nel senso fino agli anni 90-2000 si trovavano a prezzi ragionevoli, soprattutto se tu, per esempio, Jig in Giappone non gliene fregava niente a nessuno, quindi trovavi Jig...
tipo Sanpei, per
Sanpei, oppure queste cose qui, anche Conan ce l'ho parecchio da qualche parte, perché per qualche motivo le trovi anche 5-6 euro, quindi l'una, quindi comunque una cifra non banale, però sensata. E però adesso, siccome si è passati appunto al CGI, ma più che al CGI, all'ink and paint digitale, anche lì l'altra volta ne parlavamo, ci sono vari software, di cui questo da Digital Video che è fatto in Italia, che usava Toons, che appunto se ve lo scaricate si scarica gratis, legalmente, essenzialmente tu i disegni li devi fare comunque, però tutta la parte di ink and paint, di anche effetti speciali, di movimenti di camera, di quello che è l'X-Sheet, che sarebbe un foglio Excel che prima si faceva di carta, in cui dici in questa colonna qui c'è la bocca di quello che parla, in questa colonna qui c'è quello che cammina, la bocca A deve stare per top frame, poi questo si sposta, essenzialmente è istante per istante quello che sarebbe la renderizzazione adesso. Okay. Istante per istante dice quale frame di quale strato, spostare, quale frame sta dove e come lo devi spostare. Essenzialmente proprio è il rendering istante per istante. E adesso tutto questo appunto si fa al computer perché è più veloce e quindi ci sono solo i disegni. cioè solo i Genga o i Doga, cioè il Genga sarebbe il disegno originale, lo sketch, il Doga è quello che disegna l'intercalatore o l'animatore delle keyframe, e quelli si trovano ancora a prezzi ragionevoli, sono anche molto belli comunque, però non sono le serie perché appunto non le usa praticamente più nessuno.
Quindi sono cose che si stanno perdendo di un'animazione che fu
Sì,
praticamente.
oramai la tecnica, ma del resto purtroppo l'evoluzione, anzi la tecnica non è neanche più quella, oramai la tecnica è di cartoni come per esempio, vogliamo citarne qualcuno moderno, Aggret Sko, che è questo, sta su Netflix,
Che
che è comico, è
bellissimo, no?
bellissimo, anche deprimente secondo me, perché è uno spaccato estremamente fedele della vita d'ufficio, estremamente iperfantoziana, se vogliamo usare un termine italiano, ma è iper vincolata, gerarchica.
Se tu sei incastonato in questi ingranaggi, non ti puoi muovere da
Sì, non
quegli
puoi fare
ingranaggi.
niente. E qui la protagonista è una su tutti animali, che appunto è frustrata perché ci stanno tutti i capi, il capo che la tratta male, poi sono estremamente, anche qui parliamo con l'accetta misogini, quindi le donne sono trattate anche peggio. Per sfogarsi va al karaoke e canta heavy metal. È molto molto divertente, però io devo confessare che sono arrivato fino appunto qui al quarto episodio perché lo trovo deprimente, nel senso un po' come BoJack Horseman, cioè lo rivede con un certo spirito perché è talmente fedele che tu dici
Ti butta giù, cioè
sì.
dice veramente cose reali, secondo me. Io non avendole vissute lavorativamente in Giappone non posso dirlo, però sembrano proprio reali queste.
Sì. No, ma è così. Tra l'altro, appunto, io ho la fortuna di lavorare in un ente di ricerca, quindi quando vado lì è una collaborazione scientifica, quindi c'è il laboratorio e essenzialmente c'è molta più libertà, sia perché le persone con cui con lavoro hanno una mentalità più aperta, sia perché essenzialmente facendo ricerca sei più libero. Però anche altri laboratori sono molto più vincolati, c'è il capo che ti mette a riunione il sabato tanto per romperti le scatole, ma proprio per dire. Ti devo rompere scatole, la riunione si fa il sabato e quindi c'erano.
Io da quello che ho visto comunque il vostro era un team più internazionale,
Sì.
quindi avendo dei team e personaggi che vengono da diverse stazioni è normale che siano forse un po' più.
Diciamo che là lo dà il chief scientist, in quel caso è giapponese del sud, e quindi lui comunque ha una mentalità aperta, nel senso che poi è normale, però non è ovvio per niente. Se tu lavori, lavora quando ti pare, basta che lavori. Quindi non è che ti sto a controllare di venire la mattina, certo, se non vieni mai è diverso, però non è quello il punto. Altri, soprattutto in biologia, ma perché in realtà c'è da dire che gli esperimenti di fisica hanno oramai troppo dei tempi molto più lunghi e quindi è un po' diverso il contesto, anche team molto più ampi. Quelli di biologia sono più io faccio questa cosa, devo crescere la cellula, devo controllare che non mi muoia, cioè tutta una serie di cose per cui devo stare fisicamente lì. E posso avere tanti studenti o ricercatori, ognuno che fa una cosa differente e che lavora in qualche maniera in parallelo su tempi scala più brevi. E quindi anche lì si ritrovano di nuovo in queste cose che stanno in Aggretsuko e anche in altri animazioni o film
Sul genere, cioè su quel
su quel
genere, su quel
genere
tipo di
lì.
genere lì. E, sì, no, effettivamente hai citato BoJack Horseman, che però è americano, però è veramente deprimente
Beh,
come genere.
bellissimo,
Sì.
però insomma, se siete un po' giù, vedete un'altra cosa,
Guardatelo,
perché.
se no ci sono tante linee della metropolitana a Tokyo, ecco.
Sì, ecco, perché appunto poi il problema di Tokyo, me ne avevo parlato anche con Omar nei vari Big in Japan, è che i suicidi stanno diminuendo, ma stiamo intorno a 15-18 mila persone.
Anzi, fra l'altro ho letto proprio l'altro giorno sul Post un articolo che diceva che invece tra i giovani non stanno affatto
No,
diminuendo.
i giovani, quello è un altro numero sconvolgente perché è intorno ai 250-300 minorenni, quindi uno al giorno, fondamentalmente.
Mamma
Poco
mia.
meno di uno al giorno si suicidano per bullismo, pressione sociale, perché poi devono essere ammessi all'università, tutta una serie di vincoli che onestamente non cioè posso capire il suicida da adulto. Ma se la tua vita è già talmente rovinata per colpa dei tuoi compagni o della scuola o del vincolo sociale che tu ti sei costretto a suicidare, e uno al giorno, uno ogni 2 giorni anche forse, ma di più, insomma c'è qualcosa di sbagliato.
Lì proprio forse a livello di come è impostata la società. Comunque, torniamo a parlare di questi cartoni. Siamo negli anni 2000, abbiamo già citato Aggretsuko, che però è molto più recente. Qualche altro cartone che ti è piaciuto degli anni 2000, per
Allora, di
esempio?
2018, in realtà, dei recenti io volevo citare, anche per dire qualcosa che non sta ancora in Giappone, che
Sì,
spero che. Uno è
speriamo che arrivi.
questo Gekko Tsu Shoten Nin Honda San, cioè sarebbe l'impiegato del negozio di libri Onda, che però è uno scheletro, quindi anche questo è animato molto semplicemente. Allora, attenzione, perché la tecnica di animazione è molto semplice, ma disegna il manga, che è di questo Onda, che è il disegnatore che racconta le sue storie, però non è uno scheletro, è uno vero, vivo, e di quando appunto era dipendente di una bookshop, di una libreria, e anche lì è animato molto semplice, ma i disegni sono notevoli, è comico, e sta su Netflix giapponese. Spero che arrivi presto. Anche queste sono cose da 10 minuti, molto brevi e molto ironiche. Però anche lì si ritrova la dinamica della libreria, si ritrova la dinamica del contesto in cui ti vengono o gli stranieri a comprare i manga puzzolzi, erotici, pazzeschi, e quello si vergogna a venderglieli. È tutta una serie di cose corrette, cioè insomma ritrovi una serie di eventi della vita di tutti i giorni di chi può stare in libreria. Cioè, da dire che i giapponesi leggono molto, comprano molti libri, fumetti, giornali, insomma, un numero di copie stampate, noi ci sogniamo. Questa è una cosa recente. Un altro che non è recentissimo, è basato su un manga, anche questo si chiama Mushishi, cioè sarebbe Mushi è insetto. In realtà quel l'ideogramma di insetto è fatto con tre insetti, cioè uno vicino all'altro, nello stesso ideogramma, per indicare un insetto molto particolare, lo stesso che stava nel Nausicaa di Miyazaki, lo stesso ideogramma che usava per indicare gli omi, i grandi insetti della foresta. Gli ideogrammi ripetuti a tre sono pochi, perché c'è per esempio un bosco che sono tre alberi, ma insomma tre ideogrammi ripetuti. C'è la Gotengo che avevo citato con Omar, che sono tre carri.
Ah, sì, è vero,
Tre
ok.
carri, la Gotengo era l'astronave, ma essenzialmente tre carri sarebbe un rumore roboante, perché dà proprio l'idea di questi
Nell'astronave,
di
sì.
questi carri che stanno nelle pianure cinesi, perché poi gli ideogrammi sono cinesi, che fanno un rumore di carica nel combattimento. Mushishi fondamentalmente è un Giappone dell'epoca Meiji, fine 800, in qualche maniera diverso dal nostro, perché ci sono questi vari tipi di spiriti in questi mushi, che sono questi animali non senzienti, ma non semi senzienti, che stanno tra la metà del mondo nostro e loro, che interagiscono con gli uomini, e questo Shi sarebbe un esperto, un insegnante di questi insetti, che ogni episodio tratta un caso differente. È abbastanza triste, ma insomma alcuni hanno un decorso positivo, altri negativo, ma insomma ha un'ambientazione, ha una struttura, ha uno spessore, la storia che oramai, lo diciamo tante volte, facciamo fatica forse a trovare.
Sì, io ultimamente faccio molta fatica a trovare qualcosa che mi entusiasmi. Tipo, devo tornare indietro a Last Exile, per
Ah, la
esempio,
sexta è notevole, quello.
che già è steampunk quello lì, e mi è piaciuto molto, ma dobbiamo già tornare comunque
C'era già
indietro.
20 anni,
Eh
sì,
sì,
infatti.
infatti.
Io una volta stavo per menare, giuro, menare un mio studente dell'università, perché lui dice: no, ma quelle anni 90, come per dire, roba antica. Dico: ma io ti prendi la Dilma, prendi la clava, perché stiamo scherzando. Per me, anni 90 è ieri. Il Last Exile oramai sì, c'ha 20 anni. Sì, appunto, gli steampunkisti direbbero non è steampunk, però sì, il taglio è proprio quello. È molto molto carino, anche lì è un mondo molto strano, sono due mondi in un pozzo di gravità comune,
Sì,
eccetera,
collegati.
eccetera. Quello è veramente notevole. E appunto l'altra volta forse avevamo citato Sword Art Online, che insomma è
Sì.
una cosa abbastanza derivata. Anche i giganti, che hanno avuto un
Sì,
successo
infatti sto
enorme.
per dirlo io.
Insomma, i giganti, il manga è disegnato da cani, veramente se fosse la Bori sarebbe un cane senza appello. L'idea può essere carina, però poi anche lì secondo me non hai idea di dove andare a parare, e quindi anche l'animazione, a parte che non è granché, ma è proprio fisicamente lento, cioè non succede niente. Poi vediamo come va a concludere, ma io mi sono scocciato
Guarda, io ho molti amici che mi parlano di questo. Ah, l'attacco dei giganti è bellissimo, non vedo l'ora di vedere la nuova serie, le nuove uscite. Io non, ho visto i primi episodi. Speranzoso e li ho messi via da parte subito e
Poi
basta.
anche lì, allora, lì l'altra cosa forse l'avevamo anche citato, abbiamo detto che i tassi riveniamo le stesse cose, ma ormai abbiamo una certa età, non ci vediamo più niente.
Eccoci, siamo amici tuoi e io sono Peter. Salgono, non aver paura mai, perché qui c'è chi c'è, 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 chi c'è
Galaxy.
Quello che viene citato con una grande genialata di questo autore, di cui non mi ricordo il nome, anche perché non me ne frega niente di questo, scusate, abbiate pazienza, è che a un certo punto il protagonista gli succede una cosa e poi lui si ritrova che c'ha, per farla breve, i superpoteri. Allora dico, vabbè, ma non può essere che tu nel 2018 succeda questa cosa qua, perché appunto viene raccontata in quest'altro film di cui non mi ricordo il nome, con le persone, di questi che vengono dal liceo, vogliono fare i manga, eccetera, eccetera. È famoso pure questo film.
Mi ricordo qualcosa, ma adesso non mi viene.
E quindi vanno a Shonen Jump, ti spiega come funziona la classifica dei vari manga, la audience e così via, e loro citano come grandissima trovata di sceneggiatura, eccetera, eccetera, che il protagonista all'inizio sembra che muore. Però è una cosa ovvia. Cioè, e quindi alla fine tu dici, boh, se questo è quello che viene portato, come il non plus ultra della trovata della sceneggiatura del disegno prima dell'animazione proprio, dico, beh, forse qualche problema ce l'abbiamo, con tutto che comunque l'idea del gigante, questa cosa qui del rapporto tra l'uomo e il gigante è interessante. Il problema è che secondo me appunto l'autore non sa dove andare,
e che forse è un problema rilevante su molte serie. Prima stavamo cercando nel fuori onda delle serie, mi è tornato in mente Cavalieri of Iron Fortress, ecco, che è disponibile su Amazon Prime
in Italia. Questo mi manca, lo devo vedere, ho visto dei pezzi, sembra molto interessante.
Secondo me è disegnato molto bene ed è particolare soprattutto per uno come me che adora i treni e quindi era anche appassionato di Galaxy 999. Un classico, vabbè. E quindi Cavalieri, se avete Amazon Prime Video, guardatelo, sono 12 episodi da 20 minuti, quindi ve li seccate in fretta e fatemi sapere cosa ne pensate.
Anche io farò.
Sì. Che fra l'altro ci sono gli zombie o similari, quindi se vi piacciono gli zombie potete guardarlo tranquillamente.
I zombie cominciano un po' a rompere. Mai quanto i vampiri!
Guarda, perché tu non l'hai ancora sentita, ma nella puntata di Woz, dove abbiamo fatto lo speciale, io e te, dico appunto questo, cioè gli zombie oramai hanno raggiunto quello che per me sono i vampiri
10 anni fa,
cioè proprio, ma anche adesso non ne posso più. Cioè,
lo zombie, vabbè, a parte che lì c'è la battuta un po' la vecchia alla Muti, no? Popolino, paperino di sinistra. Lo zombie di sinistra secondo me il vampiro è di destra, nel senso che il vampiro è più fighetto, più eccetera eccetera, quindi già aveva rotto le scatole molto più di Illotempe. Lo zombie però un po' anche lì è chiaro che quando Hollywood o chi per lui ha trovato
il filone,
anche perché in realtà c'è da dire che lo zombie si presta bene dal punto di vista della sceneggiatura affinché l'eroe estrinseca il suo fatto di essere eroe, perché magari c'è una situazione complicata ma ne esce fuori ammazzando tutti i zombie che sono lenti, insomma c'è tutta...
Allora, io posso dire personalmente, questo va fuori dall'animazione, il momento migliore degli zombie è stato in Zombie Nation, dell'Asylum, un telefilm, quando il telefilm inizia proprio nelle prime scene con questi tornado in lontananza e tu guardi e dici no, non è possibile, non lo faranno. E invece sì, perché ci sono due protagonisti poco dopo che parlano tra di loro e cadono dall'alto zombie che si sfracellano a terra e poi lentamente si rialzano. E loro si guardano e fanno, ma no, anche gli zombie che cadono dall'alto. E l'altra, di risposta, visto che siamo dell'asilo, dice, sei fortunato che non sono squali.
Ah, quindi è dopo il Sharknado, perché stavo per chiedere, sì. Dopo il Sharknado, quindi sì. Me lo devo recuperare anche in Zombie Nation.
Sì, no, io ho visto fino lì perché ho detto, da qui non mi potrà più dare nulla di più, quindi chiudiamola lì.
Sì, c'è, come si chiama, Walking Dead, io non l'ho mai seguita bene, l'ho vista a pezzettini. Sì. Non è brutto, però anche lì hanno allungato la mia modesta opinione.
E comunque, ritornando sull'animazione giapponese, qualche altro titolo che...
Uno che mi ha consigliato lo stesso studente che stavo per menare, perché dice che era roba anni 90 e vecchia, è One Punch Man, che è molto simpatico, anche perché poi appunto secondo me se la cosa è comica...
ti prende meglio.
Se non ti prendi sul serio, secondo me è già parte avvantaggiato. O è ovviamente un'idea geniale, allora puoi permetterti il lusso di prenderti sul serio, oppure, cioè, tanto per tornare non nell'animazione galattica, si prende sul serio, ma ne ha il remake, anche quello originale, ne ha lo spessore per poterlo fare. Discovery si prende immensamente sul serio, ma fa, secondo me, sempre di nuovo, se parliamo di opinioni, ridere i polli. Perché appunto, cioè, se ti prendi sul serio e manchi il bersaglio.
Molto bello, allora, Cowboy Bebop non abbiamo citato.
Ah, vabbè, quello è...
un classico.
Anche lì, come Evangelion, o facciamo una puntata di un'ora e passa.
Solo su Cowboy
un
Bebop.
Un classico, perché poi i personaggi sono azzeccati, è costruito veramente bene.
Veramente bene.
Trigun anche, credo che sia qui, anche quella ambientazione semi-cowboy, insomma semi-western, anche lì post... scaduta sul pianeta, risorse ridotte, eccetera, eccetera. Anche lì si prende un po' meno sul serio, ma tocca anche le temi interessanti. Cowboy Bebop aveva una marcia in più, insomma.
Diciamo che sono convinto di starmi a dimenticare parecchi cartoni animati moderni, diciamo.
Beh,
perché...
appunto, Cowboy Bebop non è per me è modernissimo, però per la gente, tra virgolette, normale,
giovane. Adesso stavo appunto guardando che non mi viene in mente, è qualcosa che riguarda il biliardo e un bar che c'è su Forvid, mi sembra Billiards qualcosa, che me l'avevano suggerito di guardare, l'ho visto ed è bellissimo, magari lo lascio nelle note. Di che cosa parla? Parla di questo bar nell'aldilà dove arrivano due anime che sono in conflitto tra di loro e viene risolta questa disputa in questo bar, affrontando una prova. Quindi una di queste anime andrà in paradiso e una all'inferno, a seconda di come svolgeranno questa prova per determinare chi era il buono o il cattivo tra i due.
Ma sempre animazione giapponese?
Sempre animazione giapponese.
E purtroppo appunto di Forbidden non lo posso vedere qua. Ecco, scorrendo i titoli c'è anche Full Metal Alchemist che...
Sì, vabbè. Ci ho fatto anche la puntata sul film che è uscito su Netflix. Sì, l'anime è molto bello, tutte e due gli anime.
E io non l'ho mai seguito perché appunto era venuto un po' troppo tardi e quindi non... Insomma, il problema... c'era anche Project Taiko, che non so se sta anche qua in Giappone, c'è questo... lì è quello un po' derivato, nel senso che c'è questa ragazzina che ha caratteristiche particolari, c'è questo virus che si è espanso nel Giappone, quindi l'età del Giappone è contaminato e quindi bisogna... Insomma, è difficile trovare cose... originali.
Io infatti Netflix sta buttando fuori molta roba di animazione giapponese e non ho parlato di Devilman May Cry o di altre cose più recenti, però secondo me c'è poca anima, cioè sono tutte cose più o meno già viste che vengono ricalcate come per dire, beh, se ti è piaciuto quello lì magari ti piace anche questo, però alla lunga stanca.
Sì, esatto, secondo me magari dei commenti mandateci suggerimenti su cosa vale la pena di vedere di animazione non, appunto perché abbiamo come remake Yamato, secondo me è un classico su come fare il remake, soprattutto la prima stagione, la seconda ha delle carenze in più, ma la prima è come fare un remake fedele, aggiungendo cose e su una storia che uno già ha conosciuto. Purtroppo tutte le cose di Konagai sono viste e riviste 50.000 volte, quindi anche lì è difficile trovare cose nuove. È chiaro che Netflix sta puntando molto sull'animazione giapponese, forse anche su questi ibridi, no? Perché Castlevania, per esempio, io non l'ho vista la seconda stagione, tu l'hai
vista? Sì, io l'ho vista e mi è piaciuta, a me alla fine mi è piaciuto, però è chiaro che mi ha fatto riprendere... il favore di questo vampiri, di queste storie vampiresche che ormai mi avevano già stressato, come abbiamo detto poco fa, e lì ho detto, ho ritornato ad apprezzarle perché le hanno riprese da un punto di vista più serio, sebbene la serie non sia seriosa, che però riesce bene, secondo me, riesce a mettere bene insieme, sono poi 10 episodi, quindi passa.
Sì, almeno l'investimento è ridotto. Comunque vedremo, senz'altro... questo tipo di produzioni è il futuro anche per il Giappone, anche loro con tutto che sono molto lenti incorporare questi nuovi meccanismi economici. Ci sono tutta una serie di sistemi di streaming anche loro che pubblicizzano 800-800 yen, cioè sempre 7 euro, 6 euro, in cui ci sono varie cose, e ed è
C'è
chiaro.
Crunchyroll, magari.
Sì, no, Crunchyroll però è americano,
Sì.
in Giappone, no, ma non solo di animazione, in
Ah,
generale
ok.
generaliste. Amazon, ovviamente, Netflix sono i due, la fanno da padrone, però appunto Amazon, come ti dicevo, ha un'attenzione maggiore per l'animazione giapponese. Ovviamente per il mercato giapponese, perché mancano i sottotitoli, tutta una serie di cose che aiuterebbero l'infinitamente piccolo, quindi capisco perché non lo fanno, mercato degli stranieri a vederlo lì. E Netflix c'è, cioè, un'interfaccia più completa, però anche lì non pagano i diritti, quindi molte lingue
Non ci
non ci
sono.
sono. Quindi anche dei film, che ne so, lì, tanto per citarne uno, era, come si chiama, quello Tarantino di 8,
Ah,
Disperati,
The Hateful Eight.
Hateful Eight. C'era solo in inglese e senza studiare in inglese. Ora, io in inglese lo parlo decentemente, ma capire esattamente, più che altro lo capisci pure che sta succedendo, perché tanto si sparano tutti,
No,
però
no, non si sparano tutti, dopo un po' si sparano
dopo un po',
tutti.
dopo un numero, però le sottigliezze e il modo di parlare te lo perdi, quindi è chiaro che il sottotitolo, io devo confessare che The Terror, con tutto che c'era su Amazon Prime, l'ho dovuto scaricare perché non c'erano i sottotitoli in inglese. E anche lì, magari uno non è che mastica correntemente il gergo marinaresco dell'Inghilterra
A
dell'Ottocento.
proposito di sottotitoli, bisogna segnalare il fatto che abbia chiuso praticamente Italian Subs, Itasubs, però ha vinto l'Internet World macchia nera. Quindi è interessante questa vittoria postuma di un servizio che ormai non c'è più come quello dei sottotitoli. C'è da altre parti adesso, però diciamo che forse gli hanno tirato un po' troppo la corda in quel caso.
Ah, però dunque io non so esattamente come funzionasse, ma c'erano solo i sottotitoli, quindi
C'erano solo i
non mi
sottotitoli.
è
Perché
chiaro perché l'abbiano voluto chiudere, essendo solo.
comunque sono i sottotitoli anche sono diritti è stato sancito che sono diritti dei
Ma se la
possessori.
traduzione la faccio io, non lo
È
posso
uguale, non
fare
la puoi fare lo
uguale.
stesso. Quindi sono possesso anche se tu la fai in tuo privato, sono comunque
Cioè il testo
diritto.
originale rimane
Sì.
diritto. Vabbè, tanto starà
Sta andando da un'altra parte,
altrove,
quindi sì.
sì, perché appunto poi il problema di queste cose, appunto, che tu citavi Crunchyroll, perché Crunchyroll era partito come sito illegale, poi a un certo punto è
Virato.
virato al legale, quindi non è poi così ovvio che chiudere questi canali, perché appunto poi la gente non sa bene cosa vedere e come vedere, quindi, o che esistono certe cose, quindi spesso il fan sub aiuta a divulgare dei titoli che altrimenti non
Sì,
diventerebbero.
anche perché molte cose fino a qualche anno fa, poi adesso, come abbiamo appena detto, è migliorata molto la situazione tra 4vid. Lo stesso Crunchyroll, se lo si vuole vedere in Italia, c'è Netflix, Amazon Prime Video e così è migliorata molto sul punto di vista dell'animazione giapponese. Fino a qualche anno fa, no,
No,
assolutamente, c'era nulla più assoluto.
sì. Beh, a parte io sono dell'epoca del VHS che si scopiazzava, c'era il vecchio Gundam che veniva da Telestudio, quindi c'erano questi VHS, li ricopiavi 57 volte perché quello c'era. Però è vero che pare che le statistiche dicono che la pirateria in realtà sta aumentando, però è anche vero che io moltissima gente che conosco oramai scarica molto di meno perché l'offerta di Netflix, Amazon e così via è così ampia, insomma pure tu non ce la fai, stai appresso e tutto.
No,
E
cioè,
quindi,
se mi pagate per starci appresso e farvi le recensioni, io
ma
volentieri.
comunque
Sì.
appunto poi è talmente tanto, è vero appunto che è molto eterogenea, quindi la maggior parte delle
No,
cose non
c'è di
vanno bene.
tutto, cioè,
E si basa anche lì, sempre a mio modestissimo avviso, sul passaparola, via, o virtuale o reale, ma comunque
palese.
molte cose ti dicono vediti questo. Però è chiaro che non ha quasi più senso oramai scaricarsi la cosa, a meno che non è la cosa specifica che tu hai sull'abbonamento che non trovi.
Comunque statisticamente ti dico che sì, stanno aumentando di nuovo, quindi download illegali, per il semplice momento che molta gente si è rotta di avere 7, 8, 10 servizi che ti offrono e quindi per vedere quello devo andare lì, per vedere quello là devo andare là, quindi sono soldi che devi pagare.
Chiaro, chiarissimo. In realtà bisogna vedere che succede adesso che apre pure quello della Disney,
Esatto,
perché
che
in
mancano
realtà
due.
Netflix ha un costo ragionevole, perché poi lo puoi dividere su tre, due o quattro account, eccetera. Amazon, se fai il Prime in qualche maniera incluso, sì, scocciante, ma insomma sono cifre magari uno può dividere o può in qualche maniera, però è chiaro che se poi questi si frammentano in 4 Forbidden è gratis, insomma,
Sì.
quindi l'animazione uno se vuole lì se la può fare tranquillamente legalmente. È anche un po' più semplice. Paradossalmente poi la carta vincente di Netflix e così via, che è molto meno farraginoso che poi andare giù di torrent o cose del genere. Quindi in qualche maniera la gente dovrebbe scaricare. È chiaro che se poi io ho 5 differenti provider non
E
funziona.
infatti lì nasce il nuovo metodo della gente, e cioè di cambiare ogni mese abbonamento. Cioè io ho quei 10-15 euro da spendere, boh, allora Amazon Prime Video ce l'ho già, pago tutto l'anno, poi faccio 2 mesi in Netflix, mi guardo la nuova di Netflix, faccio 2 mesi in TeamVision, scusate, ho 2 mesi da un'altra parte, in modo da non essere fedelizzato mai a nessuno. E cambia a seconda di quello che mi fanno vedere. Per tot tempo faccio del binge watching concentratissimo e via così. Infatti,
Poi certo, poi vado a comprare degli occhi nuovi, ma insomma.
più che altro ci servono le giornate di 48 ore in cui ne lavori solo 8,
Sì,
però.
ecco, c'è da dire che sul binge watching in qualche maniera poi uno si concentra su una serie, ma poi rimane di meno, no? Perché quando una serie uno se la seguiva anche vedendola più spesso, ma insomma ti accompagnava per settimane e mesi, in qualche maniera rimane più nella memoria a lungo termine. Se io alcune serie che io vedo magari appunto bingiate, perdonatemi il terribile
Italianismo.
inglesismo, poi non mi ricordo quasi niente, quasi non mi ricordo di averla vista, però insomma è chiaro che sta cambiando il modo di fruire di queste.
E per concludere, visto che ormai
Siamo a un'ora.
diciamo, già un'ora, abbiamo già parlato fin troppo in questo speciale sull'animazione giapponese, io chiedo, mi imploro anzi, Netflix di rimettermi l'aggiunta automatica a quello che sto guardando quando arriva la serie successiva di qualcosa che ho già
Ah
visto.
sì,
Che una
chiaramente.
volta c'era e adesso non c'è più. Io non mi ricordo cosa ho già visto.
Eh sì, perché è l'Alzheimer di prima, ormai è tanta roba che appunto esce la seconda stagione di e
Io non mi
non.
ricordo di aver visto neanche la prima, capito? Quindi dimmelo, ti prego.
Capisco, capisco perfettamente, mi unisco a questo appello accorato.
E quindi arriviamo alla fine. Grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata qui su Fantascientificast. Io sono Marco e vi saluto qui da Roma.
Anch'io sono Marco e vi saluto sempre qui da Roma.
Due marchi a Roma.
Ciao!
Ciao!
を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭から結まるそれが我がエンタメだまだ信じないさ日を解いたシャワーマジか飛ばしてもっと舞い上がって Everybody put your hands up サーフィンライン
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56 12 I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.